Radio Popolare.
Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, è mercoledì il 22 di giugno e sono giorni, ma che ve lo dico a fare, di temperature roventi e vista la siccità tra un po' non si potrà nemmeno mangiare molta frutta e verdura. Intanto però sono arrivate le raccomandazioni del Ministero della Salute che consiglia, attenzione, di non uscire dal Movimento 5 Stelle nelle ore più calde. Un consiglio giusto, un consiglio importante, e infatti Di Maio ieri ha scelto le 9 della sera per uscire e dire addio. Ebbene sì, Gigino è uscito dal gruppo, come fece Jack Frusciante, ed è uscito dal gruppo per unirsi a Tabacci, che è un po' come se Jack Frusciante fosse uscito dal gruppo, sì, ma per unirsi ai Pooh. Il nuovo gruppo di Di Maio si chiamerà invece Insieme per il futuro. In effetti, uniti per il congiuntivo forse era un po' troppo, quindi meglio insieme per il futuro. Tra l'altro, complimenti al Copy. Insieme per il futuro, il suo commento, un indignato di Battista, con cui Gigino un tempo girava in Vespa in copia con le ali sotto i piedi come se fossero i Luna Pop della rivoluzione. Ma il tempo cambia i rapporti e le cose, e ora Di Maio cambia verso e punta ad aprire il centro come una scatola di tonno, un centro già affollato come la Salerno-Reggio Calabria nei weekend che precedono Ferragosto, con Renzi, Calenda, Tabacci, Brugnaro, Toti, Berlusconi, Giorgetti, Più Europa, tutti già in coda a suonare il clacson per contendersi lo spazio di un parcheggio. E adesso c'è anche lui, c'è anche Gigino con la sua nuova Pomigliano Viva, che vanta già almeno 60 seguaci tra Camera e Senato e forse anche nel paese. Di Maio che strappa e dice no, un no grande come una casa ai populismi, che è un po' come se Salvini rinnegasse d'improvviso gli hamburger. Di Maio che nel giro di due legislature è passato da Grillo a Draghi, dai gilet gialli alle cravatte di Caraceni, dal Vaffa alla Farnesina, con una nonchalance che fa impallidire persino Pier Ferdinando Casini. Insomma, è tutto meravigliosamente surreale sulla giostra impazzita della politica italiana, ma questa è la politica liquida, bellezza, e quindi non ci stupiremo affatto se tra un paio d'anni dovessimo vedere, che ne so, Renzi che vende porta a porta Lotta Comunista o Pillon che fonda un partito pro Pisello. E a proposito di cose surreali, c'è anche la sintesi politica degli eventi propone per esempio Salvatore Merlo sulla Prima del Foglio, con Luigi Di Maio che lascia il Movimento 5 Stelle perché Giuseppe Conte minaccia di non votare una risoluzione sull'invio delle armi in Ucraina. Ma alla fine l'ex avvocato del popolo, dopo strepiti e montagne russe, quella risoluzione la vota. E allora esattamente è la domanda: perché si separano? Perché si separano alla fine, però lo si sa, è chiaro, stiamo parlando di due mondi totalmente incompatibili ormai dal punto di vista della prospettiva, ma entrambi in potenza appartenenti al campo largo. Intanto, chi è il miglior amico di Conte? Forse alla fine il miglior amico di Conte resta Letta, che è alle prese con un campo largo che rischia di essere più arido di quelli intorno al Po, dove continua a non piovere. Ma intanto questo lo vedremo dopo. I titoli di oggi, come potete immaginare, sono tutti dedicati all'uomo del giorno, che non ha detto sì come l'uomo del monte, ma ha detto no, ciao, arrivederci. Terremoto Di Maio sui 5 Stelle, il titolo del Corriere della Sera. Il Movimento 5 Stelle si arrende a Draghi, il governo resiste fino alla prossima turbolenza. Questo è il titolo di domani. Di Maio lascia, scissione Movimento 5 Stelle, il Messaggero, polvere di 5 Stelle, La Repubblica, Draghi piega Conte, Di Maio, addio 5 Stelle, La Stampa. Di Maio libera i 5 Stelle, invece, il titolo che fa il Fatto Quotidiano, e fonda la nuova Udeur. Il Fatto Quotidiano, che ha anche l'editoriale di Marco Travaglio, che però ignora totalmente Di Maio, come se non esistesse, come se fosse già stato cancellato da quel balcone, che non era quello della Pravda, ma quello su cui aveva abolito la povertà. Insomma, per Travaglio Di Maio non esiste, e quindi si dedica a un Parlamento ridotto a una parodia della Duma, scrive il direttore del Fatto Quotidiano. Alla fine Di Maio a espellere i 5 Stelle è il titolo che fa il giorno. Ancora una volta il titolo più azzeccato è quello del Manifesto, che titola così: armi e bagagli. Di Maio lascia i 5 Stelle, fonda un nuovo gruppo parlamentare, dovevamo stare dalla parte giusta della storia. Con lui una sessantina tra deputati e senatori, Conte in difficoltà, vota Palazzo Madama la risoluzione sull'Ucraina che conferma la linea Draghi. Questo in sintesi lo sfoglio dei titoli dedicati al Fatto del Giorno per quanto riguarda la politica. E allora naturalmente ci tocca partire da qui, dalla scissione di Di Maio che dice basta i populismi, la cronaca dei fatti affidata a Monica Guerzoni sulle colonne del Corriere della Sera. E si parte dalla cravatta che è uno dei tanti elementi simbolici dell'avventura politica di Di Maio. Sfoggia una cravatta azzurrina in perfetto stile draghiano e forse come estrema sfida una di quelle pochette che tanto piacciono a Giuseppe Conte, al quale ha appena portato via almeno un quarto di Movimento 5 Stelle. Ed è con evidente perfidia che il ministro degli esteri, dal palchetto improvvisato della saletta dell'hotel Bristol di Piazza Barberini, si riprende quel che ritiene suo. Oggi io e tanti altri lasciamo il Movimento, quella che da domani non sarà più la prima forza politica del Parlamento. Sono le 9:30 della sera e l'annunciata conferenza stampa è in realtà una sola applauditissimo da una cinquantina di fuggiaschi. Il ministro degli esteri non lo nomina, ma accusa il rivale ed ex premier Conte di aver picconato il governo e il paese nello sforzo vano di recuperare qualche voto alle urne. E dunque scissione. Adesso Di Maio balla da solo, scelta sofferta, dice, che mai avrei immaginato di dover fare. Poveretto come soffre, dispensa rapidi sorrisi meno larghi del solito, deglutisce per l'emozione, loda il presidente del Consiglio. Sono stato definito draghiano, Draghi non lo conoscevo, abbiamo lavorato insieme su dossier delicati, è motivo di orgoglio per il nostro paese in tutto il mondo, continueremo a sostenerlo con lealtà e massimo impegno. Così Di Maio di fronte ai microfoni dell'hotel Bristol. Di Maio che, racconta la Guerzoni, fa il pieno di baci e di abbracci, ma ammazza, manco si fosse laureato. Poi scivola via tra le boiserie e gli specchi. Le accuse di questa operazione verità sono tutte per Conte. Di Maio gli rimprovera più volte ambiguità nella linea politica e l'ancoraggio a vecchi modelli superati, gli rinfaccia di aver messo in discussione il premier e il ministro degli esteri, di aver provato a indebolire per qualche voto il governo e l'Italia, ed ai responsabili la guerra non è uno show. Tra parentesi, tra quelli che seguiranno Di Maio c'è anche Manlio Di Stefano, che era un convintissimo sostenitore del, come dire, del mondo russo, quando in più occasioni ha attribuito alla NATO le responsabilità fin dal 2014 della guerra, e anche lui si scopre evidentemente atlantista seguendo Di Maio. La guerra non è uno show, appunto, diceva Di Maio. In questo momento storico sostenere valori atlantisti non può essere una colpa, una randellata via l'altra anche sotto la cintura. Quando si riceve l'endorsement degli aggressori dell'Ucraina non si risponde con il silenzio ma con l'indignazione. Altro passaggio del discorso dell'hotel Bristol, applausi tra i presenti, mentre Di Maio insiste: davanti alle atrocità di Putin non potevamo continuare a mostrare incertezze, non potevamo stare dalla parte sbagliata della storia. Un Di Maio che si spinge addirittura a citare David Sassoli, omaggia Mattarella, che aveva già informato dello strappo imminente. L'inquilino della Farnesina spacca il movimento di cui è stato leader e ne fonda uno nuovo tutto suo. Ci mettiamo in cammino, dice, partiremo dalle zone d'Italia che hanno enormi problemi e dovrà essere un'onda. Non ci sarà spazio per i populismi, i sovranismi, gli estremismi, l'odio. Uno non vale uno. Insomma, tutti i capisaldi fondativi del Movimento 5 Stelle chiusi in valigia e infilati sotto l'armadio, intanto per la nuova avventura che Di Maio immagina essere un'onda. I gruppi parlamentari sono pronti, una cinquantina e più tra deputati e senatori e molti pezzi grossi della storia del Movimento 5 Stelle e dell'esecutivo di Unità Nazionale hanno il trolley pronto, l'ex ministro Spadafora, i viceministri Sileri e Castelli, i sottosegretari Di Stefano, Macina e Nesci, Carla Ruocco, presidente della bicamerale sulle banche, e forse anche Antonio Lombardo, che lascerebbe Coraggio Italia. Il nome della nuova creatura l'abbiamo visto, insieme Futuro e Pazienza, scrive la Guerzoni, serie che è già la sfortunata avventura di Gianfranco Fini, ve lo ricorderete, no? Futuro e Libertà. Per la Camera non ci sono problemi di numeri né di regolamento, mentre al Senato servono 10 iscritti e anche un simbolo battezzato nelle urne, e voilà, potrebbe offrirlo Bruno Tabacci oppure Beatrice Lorenzin oppure il Maie. La raccolta firme tra i deputati e i senatori scatta metà mattina, mentre a Palazzo Madama gli sherpa di Conte si affannano di lima sul testo della risoluzione da votare dopo le comunicazioni di Draghi. Il premier parla e Di Maio siede alla sua sinistra, immagine plastica, nota perfidamente la Guerzoni, del sostegno di Draghi, che blinda il suo ministro e anche, come dire, della postura adorante, peraltro esplicitata, di Di Maio nei confronti del premier al Senato. Durante le trattative sulla risoluzione è girata più volte voce che Conte fosse pronto a ritirare la sua delegazione di ministri. Per Di Maio sarebbe stato impossibile restare alla Farnesina e ha giocato d'anticipo. D'altronde, anche se l'espulsione non è scattata, i contiani lo avevano messo alla porta, prima l'esclusione dagli organismi più importanti del movimento, poi il ricatto sul limite del secondo mandato, quindi gli schiaffi di fico. L'ultima botta è arrivata dal fondatore: qualcuno ha scritto non crede più nelle regole del gioco, che lo dica con coraggio e senza espedienti, così sul blog, e i contiani hanno letto il verbo come una difesa del loro leader. La luce del sole è il miglior disinfettante. Meno criptico il ben servito di Alessandro Di Battista, ormai fuori dal Movimento 5 Stelle, che ha parlato di ignobile tradimento. Di Maio se ne va, Conte invece resta, ma forse il tema è quel che resta di Conte, che esce evidentemente con le ossa rotte da questa partita quasi non giocata, non tanto e non solo per l'addio di Di Maio, quanto per aver dovuto sostanzialmente vidimare le decisioni già prese in sede governativa, al di là di tutto il cancane dei penultimatum. Conte per ora resta al governo. Luigi, stavo solo aspettando, ne scrive sempre sulle colonne del Corriere Tommaso Labate. So benissimo che questa formula in politica non si può più usare, ma ragazzi miei, volete sapere la cosa che mi fa davvero stare sereno? Occhio all'espressione stare sereno, che a me, a noi, da oggi nessuno può dire nulla. Ci davano degli irresponsabili, degli anti-europeisti, dei nemici della NATO. Ecco qua, abbiamo votato la risoluzione sull'Ucraina, rimaniamo dentro il governo Draghi, non facciamo problemi di poltrone. Invece Luigi, lui sì che da oggi avrà tante cose da spiegare, dovrà spiegare ai suoi ex elettori perché è uscito, e se ne avrà voglia spiegare le ragioni di questa scissione anche alla sua ex comunità del movimento. Alle 8 di sera Conte sfodera a beneficio dei parlamentari più fidati lo sguardo sornione che ha trasformato nel corso del tempo in una specie di marchio di fabbrica. Ma che succede, ragazzi? Che c'è davvero? Non ve lo aspettavate questa mossa di Luigi? Io l'avevo capito dalla settimana scorsa che cercava un pretesto per andarsene. Certo, un ministro degli esteri che si conta su una scissione nel giorno della risoluzione sull'Ucraina non mi sembra il massimo. Da quel momento in poi, scrive Labate, e fino all'accordo finale sul testo della risoluzione poi votata al Senato, Conte ha avuto un solo cruccio, quello, riassume un ex componente dei suoi governi, di lasciare Di Maio e Di Maiani col cerino in mano a celebrare un divorzio che sarà difficile da motivare, quantomeno con le lenti della politica. La tattica messa in piedi dall'ex presidente del Consiglio, anche se tra i suoi c'è difficoltà ad ammetterlo, è stata quella di accettare qualsiasi testo e confermare nei fatti l'adesione al governo Draghi, persino su un terreno come quello delle armi, su cui non ci hanno dato, virgolettato attribuito a Conte, alcuna apertura. E quando qualche malalingua da Palazzo Madama gli segnala, non si sa quanto ha ragione e quanto ha torto, che proprio dalla Farnesina stanno provando ad esacerbare i toni della risoluzione, il capo politico insiste: oggi votiamo col governo quello che c'è da votare, già oggi, ma domani, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. L'indicazione di Conte nel breve periodo è quella di rimanere ancorati al governo Draghi, di non dare sponde mediatiche a Di Maio e nella pattuglia dei sopravvissuti del movimento, più che disperarsi perché abbiamo perso la Farnesina, si celebra il fatto che ci siamo liberati dal peso di avere uno dei nostri alla Farnesina. Traduzione: l'ex presidente del Consiglio Consiglio nel rapporto col governo del suo successore Draghi sente da ieri di avere le mani più libere, di potersi sganciare all'occorrenza, di poter più agevolmente giocare a quel tira e molla che nell'ultimo anno e mezzo ha scandito i tempi e modi della comunicazione di Matteo Salvini, che in queste ore non a caso punzecchia Di Maio e non lui, con un unico vincolo per adesso: non rompere col PD, non superare i confini del campo largo costruito a fatica insieme a Enrico Letta e alla sinistra, alle sollecitazioni arrivate per tutto il giorno dal largo del Nazareno anche col segretario del PD Conte, ha risposto ostentando sobrietà: tranquilli, non romperemo la maggioranza. C'è invece chi, come Cacciari oggi sulle colonne della Stampa, suggerisce invece, anzi intima quasi a Letta di abbandonarlo il campo largo. Cacciari a Letta: basta col campo largo. Così Cacciari, intervistato da Andrea Malaguti sulle colonne della Stampa. E quindi la crisi non c'è, ma intanto le fibrillazioni dentro il Movimento 5 Stelle, ma pure il gioco al centro può accelerare il ritorno al voto, scrive così oggi Francesco Verderami, sempre sulla colonna del Corriere. Non ci saranno rimpasti, né il leader del movimento potrà presentare una mozione di sfiducia del ministro, significherebbe sfidare lo scudo del Quirinale. Ma restiamo intanto su Conte, perché scrive Federico Capurzo sulle colonne della Stampa: si tratta sostanzialmente di una fiducia a tempo, inutile girarci intorno. Se continueremo a prendere schiaffi come oggi sulla risoluzione, sarà difficile arginare certe spinte, ammette un uomo dei vertici del Movimento 5 Stelle. Ora che Di Maio si è staccato, si ragiona: convertire il sostegno a Mario Draghi in un appoggio esterno avrebbe meno controindicazioni. Conte è meno drastico, frena sulla risoluzione, si conforta con quello che ha strappato nella trattativa, l'inserimento dei principi di escalation diplomatica e di de-escalation militare, il riferimento all'articolo 51 in una logica di legittima difesa, la promessa di coinvolgere sistematicamente le Camere. Questo è stato il massimo che abbiamo ottenuto, dice. Poi fa una pausa: dobbiamo riconoscerlo, abbiamo avuto difficoltà a ottenere di più, ci sono state molte rigidità da parte di Palazzo Chigi, dove regnava l'idea che il Movimento 5 Stelle conducesse una battaglia per meri calcoli elettorali. Archiviati la delusione della risoluzione, però i vertici del Movimento 5 Stelle iniziano a contare i membri grillini dell'esecutivo che lasceranno il partito per seguire Di Maio. In un colpo solo Conte perde ogni punto di riferimento alla Farnesina, ai ministeri dell'economia, della giustizia, della sanità e del sud. È un disastro, non sfugge neanche a lui. Conte sa bene che non può chiedere la rimozione del ministro degli esteri in piena guerra, per questo sta ragionando sulla possibilità di chiedere che tutti i membri del sottogoverno passati con Di Maio vengano sostituiti, tutti, dirà, per provare a ottenere almeno qualcuno, con la possibilità, e in molti la chiamano probabilità, che Palazzo Chigi possa schiaffare un alto sonoro no sulla guancia dell'ex premier. Allora si aprirebbe in quel caso la crisi, quando nel tardo pomeriggio il sito di Bloomberg titola sulla possibilità di un'imminente uscita dei 5 Stelle dal governo. Nella sede del movimento scatta l'ora dei sospetti: è una velina di Palazzo Chigi, sono loro a spingerci fuori. Nessuna velina è partita però da Palazzo Chigi, ma la reazione rende bene l'idea della serenità d'animo con cui si sta affrontando questo strappo. Gli scissionisti vengono chiamati uno a uno, ma è vero, te ne vai, ripensaci. Quando però appare il nome di Carla Ruocco, un dubbio pesante inizia a prendere allo stomaco chi ai vertici del movimento conosce bene le geografie politiche del partito. Ruocco è l'esponente dei 5 Stelle più vicino a Beppe Grillo, ma perché sta lasciando il partito se è vero che Beppe si è schierato con Conte? Qualcuno ipotizza che il garante stia giocando su due tavoli, da una parte con Conte e dall'altra con Di Maio, supportando il progetto di un nuovo partito di centro che coinvolgerebbe Beppe Sala, con cui proprio Grillo ha un consolidato rapporto. Insomma, Di Maio si domanda proclama che è arrivato il momento di stare dalla parte giusta della storia. Noi nel frattempo continuiamo necessariamente a stare dalla parte giusta della farsa, per provare a raccontarla, perché poi dietro la farsa c'è l'orizzonte più ampio della tragedia, che sia la guerra che non si ferma, ma che sia anche la situazione drammatica della siccità che continua a tornare sulle prime pagine. Finita l'acqua per i campi, si si prega per la pioggia. Ragazzi, se siamo arrivati alla preghiera dell'arcivescovo, vuol dire che siamo tecnicamente fottuti in Emilia. Qua siamo sulla prima del manifesto, spenta la centrale idroelettrica per la mancanza d'acqua, l'appello sul Messaggero, vanno aperte le dighe. Io ve lo dico chiaro, se l'arcivescovo prega per la pioggia e la pioggia scende, mi converto all'istante, senza se e senza ma. Nel frattempo provo a ricorrere insieme a voi ad altri tipi di artifici evocativi, magari con questa canzone, questa vecchia canzone dei Cult, chissà se la ricordate, si chiamava Rain, non a caso, canzone che ci porta alle notizie delle 8:30 e poi ripartiamo, rimanendo sempre sul lato giusto della farsa, con le manovre del grande centro, dove appunto adesso si unisce anche Di Maio. E allora forza tutti insieme, noi Cult e anche l'arcivescovo, Here Comes the Rain, non servirà mai, bello crederci. Speravo di vedere entrare nello studio 1 un Andrea Monti completamente inabissato da un'acquazione temporanea, grazie all'evocazione di cui sopra, invece perfettamente asciutto. Ve lo consegno per le notizie delle 8:30, magari ci riproviamo in riapertura di seconda parte tra poco.
Filthy block of flats, trash was on the floor, a snake was in my nose, hinges off the doors. She took me in her room, I was big and span, fixed me up a drink, turned down all the lamps. The rain t
made some tea, kissed me on the cheek, and I turned on her TV. It was all the usual crap, all the usual sleaze. 14,000 quid, some bimbos fill the beans.
Le 8:40 minuti, lo ammetto, il mio laicismo mi rende difficile credere nell'efficacia della preghiera arcivescovile per far scendere la pioggia. Credo fino a un certo punto nell'arcivescovo, ma comunque lo ringrazio. Credo un po' di più nelle virtù taumaturgiche di Mick Jagger, che è Mick Jagger e che insieme a Keith Richards e gli altri Stones ieri sera è tornato a suonare a San Siro. Speravo che facesse come Springsteen ai tempi, quando si scatenò il diluvio e cominciò a suonare insieme al diluvio a tono e a tema con il diluvio. Non so nemmeno se in scaletta ci fosse Rainfall Down ieri sera, me lo dirà chi, beato lui, è riuscito ad andare a vedere gli Stones che oggi ritroviamo naturalmente anche sui quotidiani, nelle cronache del concerto. La cosa paradossale è che l'unico giornale che mette gli Stones a Milano in prima pagina è Il Messaggero, giornale romano. Stones 60 anni di rock a San Siro, il ricordo di Charlie Watts, poi l'energia della band mito. Intanto piovere non piove ed è finita l'acqua per i campi. Siamo sulle colonne di Repubblica con appunto la preghiera della pioggia del vescovo. L'acqua è finita, tutta la disponibilità è stata impiegata dagli operatori del settore idroelettrico per coprire le necessità del comparto agricolo nei prossimi 10 giorni. È Giovanni Rocchi, legale rappresentante di Enel, a dare inizio al countdown della grande sete in Lombardia. Il meteo è meglio non guardarlo, temperature torride almeno per altre 2 settimane, spezzate al massimo da qualche breve temporale, meglio alzare le mani giunte al cielo, come farà sabato l'arcivescovo di Milano, che invocherà la pioggia in una chiesetta di campagna insieme ad agricoltori e ad allevatori. Il distretto del Po e l'Appennino centrale, dice la Protezione Civile, sono le 2 zone del paese in maggiore sofferenza, ma è la Sicilia la regione italiana con maggiore rischio desertificazione. Così le regioni stringono i tempi e chiedono al governo l'immediata dichiarazione dello stato di emergenza, in modo da poter disporre subito di risorse straordinarie e di una regia sovranazionale che consenta il razionamento dell'acqua da subito, interventi della Protezione Civile, richiesta che, in attesa di un confronto con il governo su un decreto siccità previsto per domani, reitereranno oggi in una riunione a Roma con il capo del Dipartimento Fabrizio Curcio. I governatori chiedono interventi urgenti, innanzitutto sul PNRR, passando da 400 milioni a 4 miliardi per la realizzazione di piccoli invasi in grado di raccogliere nei territori l'acqua piovana, che al momento, secondo una stima di Coldiretti, si perde all'89%, e rilasciarla per l'agricoltura, ma anche per mitigare gli effetti nefasti di inondazioni che potrebbero essere essere causate da bombe d'acqua, eventi ormai assai frequenti già dalla seconda metà dell'estate. Una delle principali richieste delle regioni, insieme a quella di un'intesa con i produttori delle centrali idroelettriche per abbassare la produzione privilegiando l'utilizzo oculato delle poche risorse rimaste per gli usi necessari per gli uomini e per l'agricoltura, dalla Lombardia al Piemonte, dal Veneto all'Emilia-Romagna, dove il governatore Bonaccini ha firmato ieri lo stato d'emergenza regionale. I prossimi 10 giorni saranno decisivi per salvare almeno il primo raccolto dell'estate, mentre la Confederazione Italiana Agricoltori lamenta già un meno 30% nella raccolta del grano e chiede al governo l'emanazione di un decreto siccità. Di fronte a tutto questo, interrogato come risponde il ministro della transizione ecologica Cingolani, risponde così: mancano solo gli alieni. Bene, questo ci rassicura e ci rasserena di fronte alla tempesta perfetta che ci sta attendendo. Intanto è vero, ho usato gli Stones perché ieri suonavano gli Stones, ho usato gli Stones perché parlavano di pioggia e quindi ho bordeggiato pericolosamente sull'orlo della didascalia, però mi dovete riconoscere perlomeno che non ho messo in onda Notte prima degli esami di Venditti, perché oggi comincia naturalmente l'esame di maturità. In bocca al lupo ragazzi, e meno male che siete tornati in presenza. Oggi è un grande giorno soprattutto per Venditti, che a proposito di pioggia vedrà piovere diritti d'autore, perché tutti, ma proprio tutti, metteranno in onda appunto Notte prima degli esami. Si scrive naturalmente di maturità, ma si scrive anche del paradosso che mentre gli studenti vengono esaminati dai professori, nel concorso per i professori si è scatenato un pandemonio, perché quel concorso era pieno di strafalcioni, intellettuali in rivolta. La denuncia in un documento, un'offesa all'oggettività e al merito, chiedono che venga tenuto conto degli strafalcioni per non penalizzare chi si è trovato nel concorso a doverci avere a che fare. Il ministero si giustifica, ma adesso le graduatorie sono a rischio. Di che cosa si sta parlando? Del fatto che tra gli errori più grossolani emersi durante l'ultimo concorso che ancora si sta svolgendo, per esempio, c'è la figura geometrica mitologica del parallelogramma esagonale, una figura geometrica che non esiste ma è stata inserita in un quiz a risposta multipla, oppure ancora una citazione che dice così: comincio a scrivere la prima frase confidando per la seconda nell'onnipotenza divina, che secondo la domanda del Ministero dell'Istruzione era l'incipit di un'opera, e si chiedeva ai candidati quale fosse quell'opera. In realtà non era l'incipit di nessun'opera, bensì l'inizio del secondo capitolo dell'ottavo volume del romanzo The Life and the Opinion of Tristan Shandy, Gentleman di Lawrence Stern, e quindi era una risposta impossibile. Tra gli altri esempi anche una domanda sul participio passato con un multiple choice con risposte solamente sbagliate. Degli strafalcioni del concorso per i prof si scrive molto oggi sui giornali, si scrive meno, ma la troviamo a pagina affiancata sulla Stampa, delle nuove morti sul lavoro, morire sul lavoro, e ci sono le quattro storie di persone che ieri sono decedute mentre lavoravano. Donato in cantiere a 72 anni perché la pensione non bastava, a Lecce, e poi invece a Fumane in provincia di Verona, travolto dal trattore a 26 anni, ancora a Daniello nella zona di Perugia, un operaio travolto dal treno mentre metteva in sicurezza i binari, e a Legnago in provincia di Verona un operaio tradito da una fune, strappato e schiacciato da tonnellate di ferro. Anche sulla prima del manifesto troviamo le morti sul lavoro, così come la mancanza dell'acqua che spegne la centrale idroelettrica, così come i test per aspiranti prof pieni di errori ed altre catastrofi. Ma ci eravamo lasciati ripromettendoci, pensate un po', di occuparci delle grandi mosse, delle grandi manovre del terzo polo in questa straordinaria corsa al centro a cui oggi partecipa, mettendosi in pole position, anche Di Maio, e dunque oggi il Messaggero propone una suggestiva intervista a Calenda che spiega: non ci interessa fare un centro tattico, ma che riesca a portare da sinistra a destra le forze serie e pragmatiche a governare insieme, o questo paese sarà perduto. A settembre gli chiedono Massimo Martinelli e Barbara Jerkov, che lo intervistano appunto per il Messaggero: lancerete il terzo polo con una convention programmatica a Milano? Ci anticipa chi ci sarà? E queste le anticipazioni di Calenda: saremo noi più Europa, il mondo che sta già facendo con Cottarelli il piano per l'Italia e tutta la componente civica. Questi sono quelli che partecipano alla convention di Calenda. E poi ci sono tutte le altre fantasmagorie del centro, con per esempio il progetto politico che verrà lanciato probabilmente tra settembre e ottobre, con Beppe Sala, il finanziere Gianfranco Librandi, Federico Pizzarotti, Bruno Tabacci, Luigi Brugnaro, magari anche Giancarlo Giorgetti e forse pure Di Maio, ne scrive oggi Matteo Pucciarelli su Repubblica. Ma tornando alla intervista a Calenda, gli viene chiesto: possiamo dire che a settembre nascerà il partito, se non di Draghi, perlomeno per Draghi, per altri 5 anni a Palazzo Chigi? Risposta secca di Calenda: assolutamente sì. Io non penso che debba nascere un partito di Draghi, è una figura istituzionale che deve rimanere tale, ma partito per Draghi lo conferma, e come? E allora gli si chiede naturalmente del principale competitor, cioè Renzi. Renzi, che è apparso a dir poco tiepido all'idea che Di Maio possa entrare a far parte di questo progetto. A lei piacerebbe? Lo stuzzicano così. Intanto in questo progetto non ci sta Renzi, e via uno schiaffo a Renzi da a Calenda. Al di là delle chiacchiere che fa, ha scelto in queste elezioni di andare a destra o a sinistra a seconda di chi gli prometteva 2 assessori in più, mai di fare un'operazione al centro. Di Maio, e qua risponde, è stato un disastroso ministro dello sviluppo economico, e quindi via anche Di Maio, secondo schiaffo. Contano i fatti, non le chiacchiere. Si è pentito, benissimo, si ritiri in un convento a espiare. Questo il suggerimento di Calenda, ma sicuramente non può far parte di una nuova stagione politica fondata sul pragmatismo. E quindi l'onda immaginata da Di Maio al centro potrebbe spegnersi sugli scogli della stagione politica fondata sul pragmatismo immaginata da Calenda. Ma intanto gli si chiede ancora della crisi dei 5 Stelle. Non so dove finiranno, dice Calenda, penso che cercheranno di appendersi al PD, e il PD spalancherà le porte, gli chiedono. Ma sì, hanno questo unico punto di riferimento che è Conte, non prevede nessun cambio di strategia nel PD? E l'altra domanda: no, Letta è una persona per bene, dice, un amico, ma il PD è governato da quel nucleo là, Zingaretti, Bettini, Provenzano, Boccia, e questi sono saldati con la base di Conte, non si staccheranno. E allora a quel punto, per chiudere il quadro, le piacerebbe avere Giorgetti in squadra e staccarlo da Salvini? E come, se mi piacerebbe averlo con noi, dice Calenda, concreto non ideologico, alle infrastrutture potrebbe fare molto bene, ma poi alla fine resta lì dentro un po' come i riformisti del PD, Gori, Tinagli, del Bono. Ancora, ma perché Renzi è così frenato sul terzo polo? Ripete sempre, ne riparleremo a gennaio, dice Calenda, vuole tenersi le mani libere fino all'ultimo momento, ma questo non è un modo di fare politica. E poi l'ultima profezia: vedrete che Renzi si alleerà con il PD, si farà dare 4 collegi sicuri e finirà così. È pieno di profeti in giro, ma nel mondo del tutto è possibile, come abbiamo visto, della politica italiana, niente ci può stupire. Altre notizie che troviamo sui giornali: beh, molto spazio al tema del gender fluid, dei figli dei VIP, a cui dedicano molto spazio sia la Stampa che Repubblica. Figli dei VIP, che sarebbero poi il figlio di Elon Musk e il figlio o la figlia, non mi ricordo più, di Jay Lo. Mentre invece oggi si scrive molto del calcio balilla, pensate un po', del biliardino. Perché si scrive del biliardino? Prendiamo per esempio un giornale a caso, perché se ne scrive dappertutto, a scatenati per esempio i giornali della destra sul tema del biliardino. Ma intanto andiamo alla notizia: il biliardino messo fuori gioco e l'allarme, così rischia di scomparire. Stretta dell'agenzia dei monopoli sul calcio balilla, viene considerato come i videopoker, non si capisce bene perché, quindi serve un nulla osta oppure c'è la multa di 4.000 euro. quindi occhio che potrebbero sparire i biliardini dagli oratori, dalle spiagge, dai bar, sempre che nei bar ci siano ancora biliardini, e quindi i commenti vengono affidati ora alla penna di Stefano Bartezzaghi, Repubblica, ora alla penna di Giuseppe Culicchi alla Stampa, mentre Gio Bastiani, c'è sempre su Repubblica, ci dice che investe sulla cannabis e ce la porta a casa. Cannabis, che è un altro tema del giorno, che troviamo su diverse prime pagine, Il Giorno per esempio, ma anche Il Messaggero. Cannabis in casa, il sia la coltivazione, previsto il limite di 4 piantine, scatenate naturalmente Lega e Fratelli d'Italia, venerdì in aula sarà battaglia. Mi sembra proprio il momento adatto, e l'unica risorsa che ci rimane probabilmente la canna per dimenticare. Di fronte al disastro che abbiamo di fronte, non toglieteci anche quella. Intanto vi dicevamo, giornali della destra scatenati sul calcio balilla, la verità per lo stato vampiro, calcio balilla come le slot, oratori sotto tiro, arriva la tassa sul calcio balilla. Questo è per esempio invece Libero. Ritorna anche il dibattito sulla pizza di Briatore, con i pizzaioli napoletani che rispondono per le rime al top con 2,5 euro tranci gratis da sorbillo. Ecco i veri costi di produzione. Non dedichiamo altro tempo e altro spazio alla pizza, perché per chiudere voglio invece chiudere con i molti ricordi che oggi vengono dedicati a una poetessa scomparsa, a Patrizia Cavalli. Apro una parentesi però per dire che lascio poi a Prisma, che se ne occuperà tra poco, le pagine dedicate alla guerra. Cito solamente il Manifesto, un fronte caldo anche a Kaliningrad, la Repubblica, gli Stati Uniti a Mosca su Kaliningrad, la NATO al fianco della Lituania, insomma situazione molto delicata, sempre più tesa, ma ve ne parlerà Prisma. Dicevo invece dei tanti ricordi che oggi vengono dedicati alla scomparsa di Patrizia Cavalli, e con questo andiamo a chiudere. Per esempio sulle colonne di Repubblica, visto che eravamo con il giornale in mano, scrive Silvia Ronchey, partendo dalla citazione di alcuni versi di Patrizia Cavalli che erano dedicati proprio alla morte: la morte vorrei affrontarla ad armi pari, anche se so che infine dovrò perdere, voglio uno scontro essendo tutta intera che mi prenda di nascosto e lentamente ad armi pari. Patrizia Cavalli ha affrontato la morte, scrive Silvia Ronchey, in un lungo duello ingaggiato e sostenuto da quel guerriero che era sempre stata e ancora era. La deroga che duellando ha spuntato alle pigre divinità e la pigra sorte è durata 7 anni, tanti quanti Odisseo trascorse nel tempo sospeso dell'isola di Calipso prima di rifiutare definitivamente l'immortalità e partire dalla sua zattera per il lungo viaggio. E tutta la sua vita, scrive la Ronchey, l'aveva passata Patrizia Cavalli combattendo contro una diversa ma non del tutto malattia, quella contro cui lotta ogni poeta, la patologia del linguaggio, la sua originaria imperfezione, il disordine che gli è connaturato, in cui solo un'enorme fatica, un corpo a corpo di mente e psiche può depurare la piaga della imprecisione. E allora passando alle colonne della Stampa, volevo proprio chiudere con altri versi di Patrizia Cavalli che oggi vengono ripresi e rimessi in pagina. Una poesia che si chiamava Continuazione dell'Eden e che diceva così: l'originale comunque non lo voglio, non voglio stare dove ogni momento, se sbagli, possono cacciarti via, lo preferisco falso e permanente, dove la legge la decido io. Abolirò memoria e nostalgia, non ci sarà intenzione né immaginazione, ma un'aria mite e ferma che acconsente, si morirà per noia, dolcemente. Da una raccolta che si chiama Vita Meravigliosa, che è stata pubblicata da Einaudi. Questa era erano alcuni versi di Patrizia Cavalli. Con questi chiudiamo la puntata odierna del Demone del Tardi. Ci sentiamo come sempre domani mattina alle 8. Ora la linea passa a Roberto Maggioni per Prisma. Ciao a tutti, buona giornata.